ai ragazzi che mi hanno preceduto, perché ci hanno parlato di come Dio ci conosce, di come abbiamo bisogno di conoscere Lui e del bisogno che abbiamo di credere alla verità e non alla bugia. E oggi mixeremo un po' di queste informazioni. Iniziamo da Genesi 19. Racconto io la storia e prendo un po' di passi della Bibbia, un po' racconto per brevità. Non sarò breve, ma brevità di questo momento. Due uomini, che in realtà erano angeli, giunsero a Sodoma verso sera. Lot, come li vide, disse: «Signori miei, vi prego, venite in casa dal vostro servo». Essi andarono a casa sua. Più tardi, gli uomini della città, giovani e vecchi, la popolazione intera, circondarono la casa. Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Fagli uscire, perché vogliamo abusare di loro». Lot uscì verso di loro e disse: «Vi prego, fratelli miei, non fate questo male. Ecco, ho due figlie che non hanno conosciuto uomo. Lasciate che ve le conduca fuori e voi farete di loro quello che vorrete. Ma non fate nulla a questi uomini». Essi gli dissero: togliti di mezzo. E premendo Lot con violenza, si avvicinarono per sfondare la porta. Ma gli angeli tirarono Lot in casa, chiusero la porta e colpirono di cecità gli uomini della città. E quindi si salvarono. Ci sono molte cose culturali sull'argomento su cui non entriamo. Ora, se state pensando che questo passo c'entri poco con lo studio ai Galati, avete ragione. Perché infatti oggi affronteremo un altro discorso. La prima parte di questo sermone, almeno la prima parte, non è adatta ai bambini, perché leggeremo passi della Bibbia che sono veramente crudeli, come il primo. Forse il passo più crudele della Bibbia è quando Gesù viene ucciso, ma questi qua siamo lì. Torniamo alla storia, Giudici 19, farò un riassunto. C'era un Levita faceva parte della tribù che Dio aveva messo da parte per prendersi cura del tabernacolo, per fare i sacerdoti, eccetera, eccetera. C'era un Levita che aveva una concubina, una moglie di serie B, con meno diritti rispetto alla moglie prima. E già qui. Questa concubina lo tradisce, lo lascia e va dal padre. Allora cosa fa questo Levita? Va da questa donna per riconquistarla e sembra che ci riesce. Quindi tornano verso casa. Quindi in questo viaggio, quando furono vicini verso Jebus, che poi diventerà Gerusalemme, era quasi notte. E quindi il servo del Levita dice: «Passiamo la notte nella città dei Jebusei». Il Levita rispose: «No, non andremo in una città in cui gli abitanti non sono figli di Israele, ma andremo a Gibea, che sono figli di Israele». Giusto. Quindi verso il tramonto arrivano a Gibea, che appartiene a Beniamino. Il Levita, come usanza, si fermò nella piazza della città, ma nessuno li accolse in casa per la notte. Un vecchio che tornava dai campi, uno di Efraim, un forestiero quindi, disse: «Vieni a casa mia e mi occuperò di te». E poi accade la stessa cosa che a Sodoma. I beniamiti si comportano come i sodomiti. Ecco, gli uomini della città, gente perversa, circondarono la casa, picchiarono la porta e dissero al padrone: «Fa uscire quell'uomo che è entrato in casa tua, perché vogliamo abusare di lui». Ma lui, uscito, disse loro: «No, fratelli miei, non fate questa cosa cattiva, dal momento che è mio ospite. Ecco qua mia figlia che è vergine e la concubina di quell'uomo. Io le condurrò fuori e voi abusatene e fatene quello che vi piacerà. Ma non commettete contro quest'uomo questa infamia». Però qui non ci sono gli angeli. Qui Dio lascia che le cose vadano in maniera normale, non mette un freno alla malvagità umana. Ma quegli uomini quindi non vogliono dargli ascolto. Allora il Levita, presa la concubina, la condusse fuori. Essi la presero, abusarono di lei tutta la notte fino al mattino. Poi, allo spuntare dell'alba, la lasciarono andare. Ma il peggio non è ancora arrivato. Quella donna sul far del giorno venne a cadere e rimase fuori dalla casa di quell'uomo. E il marito uscì solo al mattino e disse: «Sa, andiamo?» Lei non rispondeva, era morta. Per colpa dei beniamiti, ma anche suo marito si è abbastanza fregato. Ma andiamo avanti. Seconda Samuele 13. Absalom, figlio di Davide, aveva una sorella di nome Tamar, che era bella. E Ammon, figlio di Davide, se ne innamorò. Era la sorellastra, ma lasciamo da parte questo dettaglio culturale. Ammon si appassionò a tal punto di Tamar da diventarne malato. Era ammalato d'amore. Forse una cosa che ora sarebbe anche romantica. Lei era vergine e pareva difficile ad Ammon di fare qualche tentativo con lei. E quindi chiede consiglio ad un amico. Quindi, su consiglio dell'amico, Ammon si finge ammalato. Davide, suo padre, lo va a trovare e dice, e Ammon gli dice, senti papà, ti prego che mia sorella Tamar venga a cucinare, così mangio cosa mi cucina e sto meglio. Davide manda a chiamare Tamar, Tamar va e cucina. A un certo punto Ammon fa uscire tutti dalla stanza e scatta la trappola. Ammon disse a Tamar, portami il cibo in camera e io lo prenderò dalle tue mani. Tamar prese le frittelle che aveva fatto e le portò in camera ad Ammon, suo fratello. Ma mentre gliele porgeva, egli l'afferrò e le disse, vieni a unirti a me, sorella mia. Lei gli rispose, no, fratello mio, non farmi violenza. Questa cosa non si fa in Israele. Non commettere una tale infamia. Io dove andrei piena di vergogna? E a quanto a te tu saresti considerato un infame in Israele. Te ne prego, piuttosto parla col re, egli non ti rifiuterà di sposarmi. Ma egli non vuole dall'ascolto. Essendo più forte di lei, la violentò e si unì a lei. Poi Ammon ebbe verso di lei un odio fortissimo, a tal punto che l'odio per lei fu maggiore dell'amore per cui l'aveva amata prima. Le disse, alzati e vattene. Lei gli rispose, non mi fare cacciandomi un torto maggiore di quello che mi hai già fatto. Ma egli non volle dall'ascolto, anzi, chiamato il servo che lo assisteva, gli disse, caccia via da me costei e chiudi dietro la porta. Poi la storia è peggiore, Davide non fa niente, Absalom uccide Ammon, insomma, un pasticcio. Ora, non so bene come funzionasse all'epoca, ma oggi probabilmente questa storia sarebbe accompagnata da, beh, un po' Tamar se l'è cercata. Avrebbe dovuto urlare. Insomma, vai da figlio del re, qualcosina magari lo vorresti ottenere. Giovanni 8. Scribi e farisei, che da tutti erano ritenuti il meglio della società ebraica, giudaica, coloro che conoscevano la Bibbia, la legge, trovarono una donna a letto con un uomo che non era suo marito. Decisero quindi di prendere solo lei e di ucciderla a sassate. La portano da Gesù e poi sappiamo che Gesù le mostrò rispetto, cura e amore nel famoso episodio di chi è senza peccato scaglia la prima pietra. E forse avete capito dove voglio arrivare a parlare. Questa settimana il nostro paese è stato sconvolto dall'ennesimo caso di una donna uccisa dall'ex partner. Come spesso accade, il dibattito pubblico è stato caratterizzato da poco buonsenso, tanta ipocrisia e molta propaganda, da ogni dove. Però possiamo fare alcune osservazioni. Cercherò di non essere troppo cinico e non sarà facile. Il mio sforzo è quello di leggere attraverso il Vangelo le troppe parole dette. Prima cosa, spero che presto, anzi subito, si spenga il morboso interesse mediatico e che queste famiglie siano lasciate in pace a gestire il dolore. Forse dovremmo interessarci un po' meno dei dettagli e lasciarli in pace, poverini. Comunque, iniziamo con il minuto di silenzio che il ministro ha fatto rispettare in tutte le scuole. Alcuni miei allievi maschi mi fanno, prof, ma che serve? Perché per lei sì e per tutte le altre donne no? Io risposto, ipocrisia adulta, e il ministro comanda e noi obbediamo. Un ragazzo ha detto, almeno in quel minuto smetteremo di sentire stupidaggini. Studia poco ma è intelligente. Le ragazze hanno detto, dopo questo minuto di silenzio, il mondo è cambiato, ci sentiamo più sicure, protette, rispettate. Ovviamente ironicamente. E poi ci sono state affermazioni, dichiarazioni, manifestazioni, parole a volte inutili e spesso peggio. C'era però un tema in comune, il bisogno di dire lui è diverso da me, lui non è come noi. E si parla pure di una perizia psichiatrica perché un po' tutti speriamo che lui sia matto e noi sani. È comprensibile che la società tutta stia cercando una causa a questo problema, perché se troviamo la causa, abbiamo anche la soluzione. Ora, premessa fondamentale, in queste situazioni non esiste mai il bicchiere mezzo pieno, voi capirete perché lo dico. Se in un anno, un decennio, in un secolo ci fosse anche solo una donna ammazzata dal partner, è già di per sé una tragedia. Chiaro. Quindi vediamo le analisi, le proposte, le idee che sono uscite. Secondo alcuni il problema è la società patriarcale, la famiglia tradizionale, l'idea che la donna debba stare a casa, non lavorare, bla bla bla. Sicuramente l'idea che la donna debba essere sottomessa all'uomo è sbagliata, non è biblica. E purtroppo in Italia spesso una donna è costretta a scegliere fra lavoro e famiglia, e questo è sbagliato, punto. Però se questo è il problema, allora guardiamo le nazioni in cui la cultura è diversa. Guardiamo quelle nazioni in cui anche le donne lavorano di più, c'è un'altra mentalità, tipo il Nord Europa. Nella triste classifica europea dei femminicidi, l'Italia è abbastanza in fondo, è dodicesima, meglio essere ultimi. Ed è preceduta dalle civilissime e non patriarcali Austria, Germania, Olanda. Allora il problema è un altro, è la mancanza di cultura, dobbiamo educare di più. Arrivano proposte di educazione all'affettività nelle scuole, 30 ore all'anno per dire ragazzi non picchiate le donne, donne non fatevi picchiare. Ora, vabbè che i ragazzi a scuola dormono e sono tonti, ma 30 ore per dire due cose? Vabbè, ora, sia chiaro, questo dico anche agli studenti, la scuola è una grazia di Dio. Una larga secolarizzazione, seguita soprattutto dalla riforma, ha reso sicuramente il mondo un posto migliore. E di questo ringraziamo Dio che nella sua bontà dona cose buone alla creatura. Come dice Gesù, Dio fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi grazie a Dio anche per tutte queste cose buone che ci sono. E poi insegnare, sai, i principi biblici. Proverbi 22:6. Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Oh! Trovata la soluzione. Ora, in questo verso, soprattutto nei proverbi, non c'è la promessa che se insegniamo le cose di Dio ai figli, loro crederanno. Magari fosse così. Questo proverbio afferma che, in linea generale, se insegni dei valori ai bambini, questi seguiranno questi valori. Ammon è cresciuto in casa di Davide. Probabilmente educato come tutti gli altri figli, ma ha violentato sua sorella. E torniamo alle statistiche europee. In paesi molto più scolarizzati di noi, con molta meno ignoranza, dove di questi temi si parla tanto, le cose non vanno meglio, anzi meglio. Allora abbiamo trovato la soluzione, sono il problema, sono i videogiochi, e la musica trap. Chi non ha mai giocato a COD o GTA scagli la prima pietra. Ora, che la musica trap sia brutta, siamo sicuri. Che spesso nella musica ci siano messaggi violenti e di disprezzo alle donne, è vero. Videogiochi violenti ci sono e ci piacciono, vero. Ma non mi pare che a Sodoma giocassero quei videogiochi o i bignamiti ascoltassero musica trap. E i dati ci dicono che da quando i videogiochi e la trap sono entrati nel mondo, le cose non sono peggiorate, sono continuate come prima. Quindi non ci prendiamo in giro. Servono leggi migliori, e sicuramente. E ancora una volta ringraziamo Dio che nella sua bontà fa in modo che l'essere umano, creato a sua immagine, voglia giustizia. Grazie a Dio, anche questa è grazia comune. Ma scribi e farisei di Giovanni 8 avevano una legge migliore, data dal miglior legislatore, eppure non è bastata. Hanno voluto usare violenza fisica su una donna. Il problema sono i maschi. Noi maschi dobbiamo sentirci colpevoli. E va anche vero in parte. In tante dicono: le donne sono moralmente migliori degli uomini. Scopriamo che nel 2023 molti femminicidi sono stati causati da donne, figlie che ammazzano la mamma, suocere che ammazzano la nuora, madri che ammazzano i figli. Prima Re 3, il re Salomone deve giudicare fra due donne, ognuna di esse diceva di essere la madre dello stesso bambino. Salomone dice: beh, se entrambi dite di essere la madre di questo bambino, tagliamolo in due, uno se tenga un pezzo. Versetto 26. La donna che non era la madre del bimbo disse che non sia di nessuna. In altre parole dice: uccidiamolo pure. Anche le donne sono cattive. Allora il problema è il maschilismo. Vero. La soluzione è il femminismo, hashtag MeToo. Il movimento del MeToo ha fatto tante cose positive, è vero. Ma in questi giorni le esponenti mondiali del MeToo stanno tacendo sugli stupri commessi da Hamas il 7 ottobre in Israele. Alcune dicono che non ci si può fidare, forse non è vero. Ma dov'è il problema allora? Geremia 17:9. Il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Genesi 8:21. Dopo il diluvio Dio dice: non colpirò più il mondo per colpa dell'uomo. Ma non perché l'uomo ha capito qualcosa. Dio dice: non colpirò più col diluvio, perché dovrei farlo ad ogni generazione. Genesi 8:21. Il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. L'essere umano ha bisogno di dire che il problema è fuori, che il problema è qualcos'altro. La Bibbia dice che il problema è l'essere umano. Il problema è dentro di noi, è il cuore, il problema siamo noi. E almeno noi che conosciamo la Bibbia, pensiamo in maniera biblica, non ci nutriamo di bugie. Gesù l'ha detto nel sermone sul monte, Matteo 5, voi non commettete omicidio, ma odiate come chi uccide. Voi non commettete adulterio, ma il vostro cuore è simile a chi lo fa. Matteo 7:11. Anche se date doni buoni ai vostri figli, voi siete malvagi. Certo, ringraziamo Dio perché la stragrande maggioranza delle persone certe cose si ferma a pensarle e non le commette. Anche questa è grazia di grazia. Ma il problema non è fuori, il problema è dentro. E poi ci sono quei ragazzi che in TV dicono, assolutamente in buona fede, ho capito che la prossima volta potrebbe capitare a mia sorella o un'amica. E invece no. Tutti, maschi e femmine, dovremmo dire, ho capito che il prossimo che fa una cosa crudele potrei essere io. Perché siamo umani. Perché questo è l'essere umano. Perché è così che siamo fatti tutti. Ed è questa l'offesa, lo scandalo, la brutta notizia del Vangelo. Tu sei malvagio. Pentiti e ravvediti. E questo offende chi davanti a certi problemi dice: io non sono così. E forse tu lo pensi. Non credi di essere malvagio? Ora, sono certo che nessuno di noi abbia intenzione di picchiare una donna o qualcuno di indifeso. Spero che nessuno di noi pensi sia una vittima, ma ognuno di noi, se vede un film come quello da Cortellesi, molto bello, si sente rodere dentro. Giusto, però sei sicuro, sei certa che tu non faresti mai niente di simile? Che tu non faresti mai del male a un debole o innocente, siamo sicuri? Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo del dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, i nostri dolori di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi lo tosa, egli non aprì bocca. Isaia 53. Ora è vero, Gesù ha scelto di lasciarci uccidere e Gesù poteva evitarlo in ogni momento, vero, ma tutti noi siamo colpevoli dell'atto più tremendo della storia: abbiamo messo in croce Gesù. Lui era veramente, completamente, perfettamente innocente e noi eravamo lì che gridavamo: libera Barabba, crocifici Gesù. E fino a quando la grazia di Dio non ci ha vinti, fino a quando non abbiamo detto sì al suo amore, abbiamo continuato a gridare crocifiggi Gesù e libera Barabba. Abbiamo detto Dio ha torto, non ci serve Gesù. Eravamo suoi nemici, disprezzavamo il suo amore. E se ancora oggi tu rifiuti Gesù, tu stai facendo questo. I discepoli di certo non volevano Gesù in croce, ma neanche loro avevano capito. Luca 24, discepoli suoi di Emmaus, noi speravamo che Gesù avrebbe liberato Israele. Egoismo anche qua. No, Gesù non è venuto per liberare Israele, Gesù è venuto perché sei un peccatore malvagio, hai bisogno di ravvederti e di essere perdonato. È stato giustamente detto che troppi uomini non sono in grado di sopportare la frustrazione, il dolore di essere lasciati, traditi dalla donna che amano. Quindi si dice che è importante educare ad accettare no, giusto. Ma cosa c'è di più frustrante, offensivo, duro del messaggio del Vangelo? Impariamo ad accettare il Vangelo e tutto il resto diventerà più facile. Tu sei il problema, dice il Vangelo, e in nessun modo tu fai parte della soluzione. Ora, anche se piena di ipocrisia, ben vengono iniziative per l'educazione, le leggi, i numeri da chiamare, tutte queste cose sono buone, ringraziamo Dio. Educhiamo al rispetto, educhiamo al rispetto. Io stesso ai campi e ai giovani dico, se tu dici di seguire Cristo, quando una donna è con te si deve sentire sicura, sicura da quello che dici, da quello che guardi, da quello che fai. Diciamolo ed educhiamo. Ma rendiamoci conto di una cosa, che il problema è il cuore dell'uomo e della donna, e la soluzione definitiva è solo una. Vi darò, Ezechiele 36, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Tutto il resto sono solo dei cerotti che non servono a molto. La causa del problema è la cattiva notizia del Vangelo. Noi siamo malvagi. Da quando Adamo ed Eva hanno detto di no a Dio, i più forti hanno sempre provato ad abusare dei più deboli. La storia dell'umanità. Ammon, i sodomiti, gli abitanti di Gibea, scribi e farisei, tutti hanno usato la loro forza contro i deboli. E la soluzione è solo una, la buona notizia del Vangelo. Il più forte, il creatore di ogni cosa, l'onnipotente, che usa il suo infinito potere per servire e per amare e per chiamarci figli. La follia del Vangelo è che il più forte, il più giusto serve coloro che non hanno nulla da dargli in cambio, che coloro che non meritano altro che la punizione, io e te. E se ci rendiamo conto dell'abisso che è il nostro cuore, allora vediamo l'immensità dell'amore di Dio. Se credi di essere a posto, Gesù a te non serve. La buona notizia del Vangelo è che Dio, conoscendo meglio di noi il nostro cuore malvagio, ha deciso di amarci e amarci fino alla fine perché voleva chiamarci figli. Dio si vanta di averci salvato. Non è tutto a posto, se possiamo dirlo. La buona notizia del Vangelo è che Dio, conoscendo meglio di noi il nostro cuore malvagio, ha deciso di amarci e amarci fino alla fine. Gesù, Dio Figlio, colui tramite il quale ogni cosa è stata fatta, lui che era senza peccato, puro, ha scelto di amare te, di amare me, non perché sei speciale, ma perché voleva amarci e morire per te. Un modo per capire la grandezza dell'amore di Dio per noi è accettare la profondità del nostro peccato. Ma anche la buona notizia del Vangelo offende. La buona notizia del Vangelo offende coloro che dicono io posso risolvere il problema. Se tu vuoi risolvere il problema, buona fortuna, ma fallirai. Guardiamo come Gesù si è comportato, guardiamo il suo esempio. In Giovanni 8 si è inchinato verso la donna adultera, quasi a volerla difendere col suo corpo dalle sassate. Da lì a poco avrebbe offerto il suo corpo per essere massacrato, per pagare per i peccati di quella donna e di chi la voleva accusare. La samaritana le aveva tutte, donna samaritana, conviveva, diversi divorzi alle spalle. Gesù l'ha trattata con rispetto, gli ha parlato della salvezza e l'ha usata per proclamare il suo nome ai suoi concittadini. Maria Maddalena, posseduta e prostituta. Gesù nella sua genealogia ha voluto che ci fosse il nome di Raba, la prostituta di Gerico. Gesù non ha mai sminuito il peccato di queste donne e di nessun altro. anzi ha condannato i peccati ed è morto per pagare, ma ha sempre mostrato amore e rispetto. Se vogliamo una soluzione, siamo come Gesù. Se vogliamo essere come Gesù, c'è un solo modo: essere trasformati dall'azione dello Spirito Santo. Seconda Corinzi 5,17. Se dunque uno in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Il cuore nuovo, l'unica vera soluzione. Parlando di se stesso, Paolo riassume in poche parole le mie tante pagine e dice, Romani 7, difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Non diceva non abitava, parla al presente, da credente. E Paolo dice, mi trovo dunque sotto questa legge, quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore. In altre parole, vado in chiesa, ascolto i sermoni, mi piacciono, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. In altre parole, vado a casa ed è difficile. E poi dice, ma infelice oppure misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ma non finisce qua. Grazie, Signore sia Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Paolo, nella sua abilità, mette insieme la brutta notizia e la bella notizia del Vangelo. Sono misero, ma salvato, graziato, perdonato, amato e Cristo vive in me. E sempre i Romani, Paolo, dopo aver divagato, trae le conclusioni di questa sua verità. E dice... Dunque, fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Paolo, nella sua grandezza espositiva, riesce a mettere insieme l'urlo di disperazione, sono un miserabile, la gioia per la grande opera di Cristo e dire, ora viviamo. Su questa terra, dice Paolo, combattiamo ancora contro il nostro peccato. Non ci facciamo fregare dalle bugie della società. Non cerchiamo la soluzione dentro di noi. Piuttosto cerchiamo di essere più simili a Cristo. Paolo ci dice, siate trasformati, siate rinnovati, non pensate come chi non conosce Cristo. Quando mi rendo conto della profondità del mio peccato, gioisco per l'amore incondizionato di Dio. Sono certo del suo amore per i meriti di Cristo e sono felice, e siamo felici, e lodiamo Dio per questo. E poi, consapevole della profondità del mio peccato, non gioco con il mio peccato. Il mio peccato ha causato la morte di Cristo. Come faccio a dire, ma non è niente, è una cosa leggera? Come Paolo, non dico, visto che sono credente, sono una brava persona, ma come Paolo prego, Gesù, trasforma il mio cuore, aiutami ogni giorno a essere rinnovato. Padre, rendimi più simile a Cristo. E come hanno detto i ragazzi, la Bibbia, la preghiera, la comunione. E mentre, come Chiesa, come singoli, appoggiamo ogni sana iniziativa per porre limite ai danni che il peccato ha commesso, indichiamo Cristo come unica soluzione definitiva. Gesù è stato il gentiluomo per eccellenza. Un giorno noi saremo senza peccato, come Lui, ma qui, Dio ci invita a rinunciare a noi stessi, ad aggrapparci a Gesù, imparando ad imitarlo, ad ammirarlo, ad apprezzarlo, a dire quanto vorrei fare come Lui. Che Dio ci dia la grazia di saper leggere noi stessi e il mondo attraverso il Vangelo e, più importante, ci renda uomini e donne ogni giorno più simili a Cristo. Che Cristo cresca in noi, questa è la soluzione, questa è la buona notizia, questa è la speranza alla gloria di Dio. Amen.